passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we trying to break it down.
Ed eccoci tornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, sono le 22, la trasmissione che il giovedì appunto vi accompagna dalle 20 più o meno alle 21.30, oggi in versione leggermente ridotta. Ed è una trasmissione dedicata alla lettura, ai libri di tutte forme e colori, e quest'oggi la puntata è dedicata interamente al mondo del fumetto e dell'illustrazione. Prima che l'altra voce di questa trasmissione vi dica di cosa si parlerà questa sera, vi annunciamo che, oltre al fatto che è primavera, ma questo lo sappiamo tutte e tutti,
ops, eccomi. È aperta il radio abbonamento 2024 di Giror, lo trovate su Produzioni dal Basso, potete fare una donazione di qualunque cifra vogliate donare, a noi andrà benissimo, ma sappiate che le prime 37 persone che sottoscriveranno più di 100 euro riceveranno in dono una tazza edizione limitata del radio abbonamento di Giror 2024 firmata Paper Surgery. Quindi donate, ricordatevi che Radio Onda Rossa è una radio che si sostiene grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e quindi vi ringraziamo fin da adesso. E poi andiamo con la scaletta della serata. E stasera parleremo di I misteri dell'oceano intergalattico di Francesca Ghermandi, pubblicato da Eris Edizioni, e pagine 352 euro 22. Poi intervisteremo Matteo Gaspari per parlare di Prima dell'oblio di Lisa Blumen, pubblicato da Ad Editore, 248 pagine a colori, 25 euro. Ed infine parleremo di Perpendicolare al sole di Valentine Cunil Callet, ed è edito da Coconino, 440 pagine, 29 euro.
Eccoci tornati in radio, sempre ovviamente Tabula Rasa, e salutiamo il nostro primo ospite, Ali Raffaele Matar. Ciao.
Ciao, ciao a voi.
Buonasera. Allora, con te, che non sei l'autore, parleremo I misteri dell'oceano intergalattico di Francesca Ghermandi. Ne hai un'autrice notevole, insomma, che anche se ovviamente immagino che tutti e tutte conoscano, però mi piacerebbe con te un po' inquadrare, insomma, introducendo questo suo ultimo lavoro pubblicato per Eris, pubblicato comunque lo scorso anno, insomma, è un fumetto del 2023 che ha avuto lunghi anni di stesura, in cui sono ovviamente successe, immagino, notevoli cose nella vita dell'autrice, però la cosa oltretutto particolare è stata la commissione di questo fumetto, che paradossalmente doveva nascere ed essere pubblicato in Giappone, poi anche per questioni, immagino, tecniche di traduzioni, anche perché appunto tradurre cioè sistemare le vignette dall'italiano al giapponese, anche graficamente, per un volume così pieno di parole, penso che sia un'impresa abbastanza importante. E ci vuoi un po' parlare, visto che oltretutto tu ne hai scritto di questo fumetto un interessantissimo articolo, quindi sei sia appassionato di fumetto in generale che di questo volume in particolare, ci vuoi un po' introdurre questa autrice anche nell'ottica della nascita di questo fumetto?
Sì, allora, per chi non conoscesse Francesca Ghermandi è un'autrice storica che ha lavorato anche con Andrea Pazienza, e chi non conosce Pazienza, insomma, cioè è un'icona del fumetto, diciamo, internazionale, però un orgoglio nazionale. E niente, Francesca Ghermandi pubblica già dagli anni Ottanta e ha realizzato veramente tantissimi lavori nel corso degli anni, anche se, insomma, il suo ultimo, prima di questo volume, il suo ultimo volume, Cronache della Palude, è uscito ben 13 anni fa, perché è uscito nel 2010 per Coconino, e quindi si è fatto veramente attendere più di 10 anni. E ha fatto questo ritorno, niente, lo scorso anno, presentato in anteprima all'ARF con Eris, dove ha fatto anche una masterclass insieme, insomma, dopo Igor e Mattotti, direi, è stata quella che ha fatto la masterclass di chiusura dell'ARF, e ha presentato questo fumetto che ha avuto questa, come dici tu, una gestazione molto lunga, perché è stato concepito proprio per il mercato editoriale giapponese, però è uscito prima in Italia che in Giappone, nonostante fosse già finito, perché Francesca ha questa passione per le parole, dove appunto per lei segno e disegno si fondono, e quindi, insomma, il font diventa parte integrante, insomma, del suo disegno. Lei fa tutto completamente a mano, cioè scrive tutto a mano, quindi questo font fa proprio parte della tavola, diventa proprio un personaggio il font, quasi un protagonista, e quindi giustamente i giapponesi hanno avuto un po' di difficoltà a non solo a tradurre, ma anche ad adattare, cioè l'italiano, insomma, non è il giapponese, insomma, rispetto all'italiano è molto più grafico, quindi bisogna ridisegnare certe parti. E quindi niente, insomma, è uscito da noi, spero che moltissimi l'abbiano letto, perché per me è uno dei lavori più importanti di Francesca, non soltanto perché è un po' la summa di tutto quello che ha fatto nella sua vita, nella sua carriera d'artista, ma anche perché è un po' un libro nel libro. Vabbè, intanto, insomma, di cosa parla? Parla di, in soldoni, dell'avventura di questo piccolo Snoopy, un po' spaesato, che lei chiama Barney, e va in cerca di una sorta di chiave, perché lui si è ritrovato nei panni di un cane, non, cioè, sebbene, insomma, fosse un umano, senza sapere perché, quindi è privo di memoria e deve appunto fare questa sorta di odissea per riuscire a riottenere le sue sembianze. E infatti, come io ho anche intervistato Francesca, poi, insomma, prima dell'articolo era uscita anche un'intervista per un'altra testata, dove appunto abbiamo discusso un po' di lei, del suo lavoro e soprattutto, insomma, di questa genesi. E niente, mi ha spiegato Francesca che insieme agli editor giapponesi aveva pensato un po' a una trama etica, quindi che avesse un po' i toni europei, ma che raggiungesse un po' anche, facesse risuonare un po' le corde dei giapponesi, dei lettori, che siano, insomma, giovani, meno giovani. E niente, ha pensato, insomma, di fare anche un po' di accenni all'Ulisse, all'Orlando Furioso, un po' anche a Guida Intergalattica per autostoppisti, insomma, il d'altronde il titolo non è casuale, mm-hmm. I misteri dell'oceano intergalattico. E niente, insomma, si sente proprio a leggerlo che si è divertita tanto a realizzarlo. E insomma, come dire, poi tra l'altro, come dicevo prima, è anche un libro nel libro, perché il protagonista, questo canetto, questo Barney, annota e racconta tutto in una sorta di diario illustrato. Quindi io, leggendolo la prima volta lo scorso anno, ho pensato un po', ho detto, ah, questo personaggio è un po' un alter ego della Ghermandi, perché insomma anche lui è appassionato di disegno, è bravissimo a giocare a tappi, gioco dei tappi, poi insomma naviga, infatti anche Francesca ha cercato di prendere anche la patente per guidare le barche, quindi insomma è una cosa che insomma, lei si è divertita proprio a fare. Da un lato può sembrare a un occhio superficiale un'avventura, una cozzaglia di mille cose, mille storie, mille personaggi che lei chiama sempre pupazzi o maschere, però lei è proprio geniale, ha proprio questo insomma questo respiro anche serio e complesso, però ci sono più chiavi di lettura. Io insomma in breve va visto, cioè a parole non si riesce proprio, va visto, va letto, va sfogliato, va insomma va assaporato questo fumetto.
Allora,
ma a parole secondo me non
ovviamente le parole per
grandezza.
Certo, anche perché poi infatti la difficoltà a volte che abbiamo con la radio, la difficoltà insomma, ci confrontiamo sempre nel parlare di testi che sono, oltre a essere scritti, sono anche disegnati, quindi cerchiamo anche un po' di evocare quello che è proprio il tratto, che cos'è l'immagine davanti alla quale ci troviamo. Quindi noi ci troviamo innanzitutto davanti a una splendida copertina bianca, nera e gialla. Diciamo che il fumetto intero è un bianco e nero. Ci sarà poi nell'ultima parte, che è quella che viene chiamata appunto una guida per naviganti, che è un'aggiunta in coda al volume, che ha una carta gialla ed ha una specifica funzione che magari ci puoi descrivere. Il suo è un, come dicevi, insomma, è un tratto molto, molto, cioè, io appunto ho anche ascoltato le sue interviste, quindi questo è un fumetto realizzato su pennarello sul lucido, se non mi sbaglio, ed è comunque un fumetto pieno di dettagli, anche se il tratto non viene soffocato dalle vignette, nel senso che ci sono tanti elementi ma hanno tutti il loro spazio, sono tutti super dettagliati sia nell'immagine, anche se l'immagine può sembrare veloce e sempre movimentata, ma sono molto chiari, non c'è nulla di sfumato. E la cosa che...
No, ma lei è una designer, cioè lei ha proprio un occhio da designer, riesce proprio a concepire la tavola in maniera molto, si può dire, armoniosa.
Sì, assolutamente. Sì, non è... Cioè il disturbante che può esserci in questo anche gioco con il corpo, la materia, le forme, per cui anche magari i personaggi, quelli che dicevi appunto, i pupazzi o i vari animali con cui ci si confronta, che si conosce durante...
Gli oggetti.
Cosa, scusa?
È un libro pieno di oggetti, di strumenti, di dettagli, di cose, come dicevi tu prima, è pieno di particolari che però non inficiano la lettura, insomma è tutto molto scorrevole, quindi cioè si viene un po' attraversati da questo mondo di cose geniali, eppure è tutto molto semplice, tutto estremamente, come dire, fluisce, ecco.
Sì, non ci si perde.
Cioè, di una grande autrice, che per me è la più grande fumettista donna italiana, ma forse anche europea.
Sì, no.
Davvero, un'autrice come la Ghermandi è un patrimonio nazionale per me, cioè non lo dico perché sono di parte, perché la adoro, ma la adoro proprio perché lei è geniale.
Assolutamente, ed è oltretutto una lettura, come dicevi tu, a più strati, anche molto, molto, molto divertente, quindi c'è questa narrazione inchiostrata ed è molto movimentata, no? Per cui c'è questo, ad esempio, non a caso mi viene un'ultima, parlando delle nuovissime generazioni, però c'è stata una collaborazione magari per richiamare anche altri inchiostri più recenti, c'è stata una collaborazione con Hurricane, per esempio, per cui c'è stata Craniologia scientifica della moderna editoria, che è una presa in giro dei caratteri che si incontrano, appunto, che i disegnatori incontrano nella loro vita. Ecco, quel modo di essere ironici, ficcanti, pungenti, intelligenti, taglienti, tutto quello che Enti presuppone, diciamo che Harrigan sicuramente uno sguardo alla Germandi lo dà molto molto intensamente. Infatti non a caso una collaborazione riuscita, assolutamente in sintonia, insomma, perché sono due autori che, diciamo, comunicano, insomma, si trovano, ecco, c'è una
sono anime affini.
Sono anime affini, no, per quanto riguarda anche magari, appunto, evocare anche altri autori che hanno iniziato, diciamo, dopo di lei, ovviamente. Quindi ci troviamo questo bianco e nero, appunto, totalmente giocoso in realtà, e come dicevi tu, giocoso non è solo giocoso, perché appunto è dettagliato, è colto nella sua accezione ovviamente positiva del termine, perché non è né borioso né snob, assolutamente, però c'è
è proprio popolare, un po' come Harrigan, perché ricordo una frase che mi disse Harrigan in un'intervista che gli feci un po' di anni fa, forse due o tre, insomma, pochi, e mi ricordo che lui mi disse, appunto, che ama del fumetto questo suo essere popolare, questo non essere snob, e Francesca un po', insomma, ha questo tratto, condivide con Harrigan questo non essere mai snob, mai proprio, cioè che mettersi terra a terra pur essendo grande.
Sì, no, nel senso che la stratificazione avere tanti mattoncini dalla propria e tante cose da proporre, sono metabolizzate e presentate in un modo assolutamente potente, proprio anche attraverso questo atteggiamento qui, e c'è questa intelligenza del tratto e del contenuto che è incredibile. Insomma, ci vuoi parlare un po' di un personaggio, di qualcosa che ti ha, anche per far capire un po' meglio alle persone che non hanno letto questo fumetto, di cosa si tratta? Insomma, hai accennato al personaggio principale, cioè quello, appunto, al giocatore di tappi che cerca di avventurarsi
questo cane che sembra Snoopy, d'altronde,
che sembra Snoopy e che incontra tantissimi altri, ovviamente altri
moltissimi, sì, è vero. Ma guarda, un po' tutta la come dice la Germandi, in generale lo dice sempre, le storie che fa lei non sono delle storie che hanno proprio una trama, come dire, proprio verticale, ma sono storie che nascono proprio dai personaggi, da questi pupazzi che lei mette quasi in questa platea, in questo, come dire, su questo palco. E infatti si parte da Barney, ma Barney poi ne incontra tantissimi di personaggi, ora non mi ricordo proprio tutti i nomi, però cioè, tutti i personaggi che sembrano un po' antropomorfi, pupazzi che poi non si capisce se sono animali, non lo sono, e tutti i personaggetti così che poi vanno a creare questa storia, questo grande puzzle pieno di piccoli aneddoti, anche, non lo so, come dire, sacchi, maschere che parlano, bambole, insomma, stranissime che si muovono, e lui all'inizio, insomma, si ritrova, finisce in questa sorta di manicomio, un manicomio per animali, per cani, e lì si trovano tutte queste tipo cameriere, questi pupazzi, cioè che sembrano un po' dei manichini, che a me hanno fatto ridere moltissimo in questo loro essere un po' animati ma non animati, non so, come dire, come se fossero delle marionette. E poi da lì lui riesce a scappare, però non facciamo troppi spoiler, e da lì, insomma, lui parte con questa nave, fa questo grande viaggio per i mari, per questo oceano intergalattico, per poi viaggiare fuori proprio dal mondo, quindi è proprio un'epica, un'odissea, e lì ne incontra proprio a bizzeffe di personaggi. C'è un personaggio che a me è piaciuto moltissimo, c'è proprio una scena, ho qui il volume con me, cerco di ritrovarla, una scena stranissima dove lui deve fare tipo una sorta di lezione di disegno con una sorta di insegnante isterica, pazza, e insomma, e quella dice, ma no, non potete fare tutto con il bianco e nero, ma vi pare forse che... Questo mi è piaciuto tantissimo come battuta, proprio, cioè dobbiamo essere realistici, mica c'è un segno nero intorno alla mia faccia, insomma è anche un po' metanarrativa questa cosa della lezione di disegno, e poi, appunto, c'è questa cosa che dice, ma io sono un... sono un cane, come faccio adesso a tenere il pennarello o i colori, come faccio, insomma, quindi un po' questa cosa, ma che rompe anche un po' la quarta parete.
Ma sì, e poi comunque diciamo che c'è appunto questo amore o comunque questa passione o per le, diciamo, le storie brevi autoconclusive o le gag, e quindi le gag intese come momenti immediati di comicità, diciamo, nel senso che c'è uno spot per cui i personaggi fanno o vengono descritti, oppure c'è una spiegazione ulteriore dell'oggetto che viene raffigurato proprio alla fine del libro, per cui c'è cioè gli anni Ottanta oltretutto respirano e lottano forte insieme a questo fumetto a livello di modalità espressiva e anche comunicativa, cioè il tipo di ironia viene insomma, si riconosce quell'imprinting lì, però la cosa, appunto, l'aspetto importante di questo fumetto è che è estremamente originale ed è estremamente appassionante, per cui ci si trova a sorridere e ridere, perché anche se non è comico, comunque ha un movimento come quello del mare che comunque ti trasporta, però ti trasporta anche con estremo piacere, perché appunto è una storia che, per quanto può vedere dei momenti anche tra virgolette drammatici, appunto ci può essere l'isolamento, insomma l'evasione del protagonista, insomma ci sono tutta una serie di elementi tra virgolette drammatici, ma tutto questo viene accompagnato, come dicevo prima, da un movimento cinematografico impressionante. Anche questo, il non stancare nel presentare tanti elementi, il non perdersi nel presentare tanti elementi, il non essere di non perdersi a livello narrativo, a livello grafico, invece c'è sempre ripeto, il movimento è fondamentale ed è assolutamente continuo e travolgente. Quindi è un bel tomo di quasi 400 pagine, mi sembra, e ora non mi ricordo.
Sì, ma appunto.
Però è assolutamente.
Però insomma non è narrativa, l'ultima parte appunto è parte integrante del libro, però è quella parte stampata su carta gialla che è una sorta di guida, quindi un po' insomma una guida citata anche nel corso del volume, però ecco appunto sì, quindi non si spaventi magari chi pensa che sia tantissimo, insomma, però. Sì.
Ma poi è talmente pieno di appunto di storie nelle storie, o comunque di dettagli, che è anche molto piacevole e interessante riprenderlo più volte e magari aprire anche il volume a caso e soffermarsi su qualche dettaglio, ma anche la genialità del rappresentare per esempio l'interno del protagonista che si definisce, per cui si apre proprio il sesto capitolo, che viene chiamato La città meccanica, quindi c'è questo profilo cioè il profilo al cui interno ci sono tutti questi ingranaggi, come se fosse una fabbrica il cui cervello dà appunto dagli ordini, e quindi c'è appunto i poveri lavoratori che vengono sostituiti meccanicamente, sfruttati dalle indicazioni del cervello, comunque del centro del controllo. E anche questa, la resa è estremamente divertente ed è estremamente intelligente, e veramente consiglio a tutti almeno di andarsi a vedere anche solo su attraverso quello che la diavoleria moderna internet, di andarsi a vedere il di questo fumetto, perché rimarrete veramente estasiati ed estasiate. È un volume da sfogliare e da leggere, ripeto, anche più volte.
C'è una cosa che, se posso insomma aggiungere, in queste ultime settimane, dopo che appunto è uscita la notizia che è morto Toriyama, l'autore di Dragon Ball e tutto il Dottor Slump, insomma tutti conoscono Toriyama, penso, insomma.
Sì.
E mi sono riletto la mia prima edizione di Dottor Slump e Arale, e diamine, mi sono detto: ma peccato che Toriyama sia morto senza aver incontrato la Germandi. Ora, cioè, la Germandi deve ancora uscire adesso in Giappone, lui è morto senza leggere la Germandi, perché secondo me l'avrebbe adorata. E insomma, e chi ama Dottor Slump il segno, il disegno, anche no, tutti questi ingranaggi, questi dettagli, insomma, adorerà la Ghermandi. Insomma, secondo me, io lo consiglio proprio a chi magari non ha letto mai nulla della Ghermandi, ma ha letto per esempio Toriyama, Dr. Slump, cioè ricorda tantissimo, cioè la Ghermandi ricorda un po' questo, insomma, questo mondo estremamente complesso eppure leggero nel tratto, proprio in questo mondo nonsense, no? Perché lì in Dr. Slump c'è il villaggio pinguino, qui non è un villaggio pinguino ma è un villaggio, proprio un microcosmo di, insomma, di cose, di oggetti, di situazioni, a volte anche senza logica, eppure tutto assume una logica che è proprio quella della comicità. E come diceva Ghermandi, se si è un po' troppo, come dire, colti, attenti, adulti, poi si finisce per perdere il filo del discorso e si finisce anche per perdere la comicità, che è quello che secondo lei, insomma, la comicità è salvezza. Quindi questo è il monito della Ghermandi,
assolutamente,
pensare a cose serie sì, ma anche sorridendo, non prendendosi sempre troppo sul serio, che è una cosa che emerge tantissimo in questo fumetto, cioè perché sa essere complesso nella sua leggerezza e sa essere leggero nel suo essere complesso, ed è una cosa non banale, cioè solo i grandi, veramente i grandi maestri riescono in un'opera di questo tipo.
Infatti è un'autrice,
quindi leggi eppure tra le righe vedi denuncia sociale, non so, l'ossessione per l'accumulo, per il collezionismo, l'avere cose, accumulare cose, inventare, lasciare qualcosa, cioè è una cosa che si sente tanto in alcuni personaggi, ma non solo in Barney ma anche altri, c'è uno scienziato pazzo che esce alla fine, insomma uno di quelli che incontra Barney prima di ritrovare la chiave alla fine, cioè quello ricorda molto un po', no, l'ossessione di chi vuole lasciare, no, di questi, non so, di questi nomi illustri che abbiamo oggi, no, questi miliardari, no, che dicono che vogliono restare nella storia. E lei un po' prende in giro queste persone. Insomma, poi in un'opera d'arte ognuno ci vede un po' quello che vuole.
Assolutamente, ma infatti la Ghermandi è un'autrice che, ripeto, consigliamo di sfogliare e di apprezzare, perché vabbè, immagino che molti di voi la conoscono già, ma insomma questo è un fumetto che è uscito da poco e vale appunto assolutamente la pena di leggere. Volevo chiederti in conclusione di questa esplorazione di mondi diciamo, e di altrovi possibili, qual è una lettura che ci consigli?
A fumetti o un libro? Insomma, un libro a fumetti o un libro, insomma, in prosa o qualunque cosa, insomma.
Guarda, se c'è un'uscita recente a fumetti che ti è piaciuta, noi siamo ben contente. Se no, va bene anche altri generi letterari, non c'è assolutamente nessun tipo di censura. Sentiti libero.
Ma ne avete parlato anche qualche settimana fa di Tracciato Palestina, secondo me per il momento, per il periodo, sarebbe importante leggerlo, di Elena Mistrello.
Sì, anche sì, l'abbiamo presentato.
Comunque si trova in un sacco di librerie, insomma, indipendenti, si può ordinare online. Tracciato Palestina, è uscita da pochissimo la nuova edizione con l'aggiunta di 20 tavole di Elena Mistrello, insomma, ha parlato anche con voi qualche settimana
fa. Sì, abbiamo presentato con lei il fumetto, però l'edizione precedente, insomma, quella appunto no, senza l'aggiunta, ovviamente.
Sì, ora è uscita l'edizione ampliata.
Sì, ampliata anche perché era una pubblicazione antecedente al 7 ottobre, quindi c'è stata un'integrazione al volume. E niente, allora ti ringraziamo tantissimo e buona serata e ci...
Ma grazie a voi.
Ci riascoltiamo.
Ciao, presto. Buona serata.
Ciao,
ciao, alla prossima.
siamo tornati in onda con Tabula Rasa, sempre Radio Onda Rossa 87.9 in FM. E salutiamo il nostro prossimo ospite, Matteo Gaspari. Ciao Matteo. Matteo.
Non mi sentite?
Adesso sì. Ciao.
Ciao. Ciao, buonasera.
Ciao, benvenuto. E, con Matteo parleremo di Prima dell'oblio di Lisa Blumen, pubblicato da Ad Editore, uscito proprio poche settimane fa. E ne parliamo con Matteo, che oltre ad essere un critico, un traduttore, un divulgatore del fumetto, cura la collana fumetti appunto per Ad Editore, quindi ha pubblicato lui questo fumetto. E, che è il primo che esce in Italia di Lisa Blumen, appunto. E quindi, intanto, come prima domanda, ti chiederei come mai hai scelto di pubblicarlo, cosa ti ha colpito leggendolo la prima volta?
Allora, cioè, questo è anche il primo fumetto lungo di Blumen. E a me piace sempre un po' cercare di vedere le autrici e gli autori nuovi cosa fanno, e questo fumetto mi aveva colpito subito, prima di tutto il resto, per i disegni, che è una roba un po' forse superficiale quando si parla di fumetto, però è anche un po' la prima cosa che si vede quando gli si sfogliano, tipo alle fiere, così. E era stato pubblicato da un editore, l'Employé du Mois, che è un editore che mi piace molto, per cui davo un'occhiata al loro catalogo. E c'erano questi disegni pazzeschi, con questi colori super tenui, cioè, che proprio erano dei disegni che davano idea di una sensibilità molto 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 delicata, che poi è una sensibilità che si ritrova anche nel leggere il fumetto in sé, cioè, quindi che non è limitata alla componente visiva, non è manierismo estetico e basta. Il primo aspetto appunto che mi ha colpito, quindi proprio tout court, è proprio questa delicatezza generale, cioè è proprio un fumetto molto delicato.
Sono totalmente d'accordo. Il fumetto si presenta, magari descriviamolo un po' appunto, perché qua in radio non riusciamo ovviamente a farlo vedere, ma si presenta con questa copertina gialla dove campeggia al centro la luna, una grande luna, e intorno ci sono delle figure sferiche, ci sono rappresentati dei personaggi, e il fumetto si apre da subito con questa luna che appunto sta per schiantarsi sulla Terra. Quindi è un fumetto di fantascienza, tutte le missioni sono fallite per fermare appunto questo schianto della luna sulla Terra, e la collisione è imminente, e la Terra sappiamo che non esploderà, ma appunto si creeranno delle condizioni di vita molto complesse, e quindi il fumetto si apre con una serie di scelte da prendere. I personaggi che noi incontriamo hanno quindi queste reazioni allo schianto, all'imminente schianto della luna sulla Terra. Ma la cosa che dici anche tu, questa delicatezza che Lisa Blumen ci propone, è quello che mi ha fatto apprezzare maggiormente questo fumetto, perché appunto in questo scenario apocalittico, in cui comunque il dramma potrebbe essere dietro l'angolo, in realtà Blumen propone un mondo e un'umanità che, come dire, fa i conti con i minuti che gli rimangono, con il tempo che gli rimane, in un modo molto, diciamo, poetico e costruttivo.
Sì, cioè, questa è, dopo quella delicatezza che dicevo prima, ma in un qualche modo legata a quella delicatezza lì, è l'aspetto di questo momento che mi è rimasto dentro di più, e che quindi poi ha maturato un po' anche la decisione di procedere e pubblicarlo in italiano. Ho l'impressione che, per ovvi motivi forse, siamo molto dentro a questo genere di storie sulla fine in tempi recenti, perché cioè, è una questione sulla quale siamo chiamati e chiamate a confrontarci abbastanza di continuo, e lo vediamo nei romanzi, nel fumetto, anche nei fumetti, in molti fumetti di Ad, nel cinema. E però spesso questo senso di fine è raccontato con tono che può essere molto drammatico, molto catastrofista, molto spettacolarizzato, cioè che quindi segue dai disaster movies degli anni passati. E invece qui c'è un senso di fine che è più umano in qualche modo, mi sembra, cioè è veramente come se fossimo tutte e tutti noi di fronte a qualcosa che non possiamo evitare, con cui possiamo solo fare i conti, e però è anche qualcosa di molto grosso, cioè di fronte al quale non è che ci si può veramente nascondere. E per cui c'è questo evento catastrofico all'orizzonte, un orizzonte che si fa sempre più vicino, e però poi i personaggi cercano di trovare un senso alla loro quotidianità anche di fronte alla fine di tutte le cose, per cui ce ne sono alcuni che continuano ad andare al lavoro, ce ne sono alcuni che, per esempio, in un racconto la protagonista è una curatrice museale e lei va al lavoro, va al museo e si interroga sul senso dell'arte, cosa servono i musei se tutto sta per schioppare. Vanno a mangiare, i personaggi fanno amicizia, i bambini sono poi molto, molto centrali, perché i bambini sono gli esseri del futuro in qualche modo, ma quel futuro non c'è più, e quindi questi bambini cercano di far fronte a un mondo in cui i grandi hanno perso un po' la testa, cercano, e loro cercano di far fronte invece a questa nuova normalità che per loro è sostanzialmente l'unica normalità che conosceranno. E per cui è tutto molto con i piedi per terra, no? Cioè non ci sono grandi gesti, non sono grandi rivelazioni, non sono grandi risposte, sono solo piccoli momenti di persone che cercano di volersi bene, persone che cercano di trovare un senso di fronte a un evento che è talmente grosso che di suo nega il senso alle cose, no? Perché sta proprio tutto per finire, quindi qual è il senso delle cose di fronte a una fine così imminente e così totale?
Sì, infatti, diciamo, la cosa bella è anche appunto quando il tempo stringe, quando tu davanti a te non sai quanto tempo ti rimane, si crea una nuova modalità di vita e di rapporti. Anche per esempio le conversazioni un po' si spogliano di tutte quelle di tutta quella parte superficiale, e per esempio decidi di mostrare ad un estraneo il tuo posto preferito, che è un po' appunto quello che raccontavi della curatrice, perché il libro infatti è diviso in capitoli e ogni capitolo esplora un personaggio e il suo modo di approcciare a questo imminente fine. E questa curatrice, come dicevi anche tu, si sposta nello spazio, e quindi c'è anche e poi c'è anche in tutto il libro questa forza dello spazio, questa forza dei luoghi che si riprendono anche loro, sono anche loro dei personaggi e luoghi che prima avevano un senso e adesso ne hanno un altro, e poi appunto ci sono questi personaggi che, a parte qualcuno che, come dire, anche come è normale che possa essere, non si rende conto e non riesce a fare a patti con questa cosa, la maggior parte si rende conto e decide di vivere questi ultimi momenti in un modo possibilmente bello, quindi trovare il bello. C'è un personaggio che forse puoi raccontarci, che appunto che è questa donna incinta, e lei fa il giro dei luoghi belli, decide di fare questo.
Sì, mi piace molto questa lettura che dai al titolo, di questa ricerca di bellezza e di bontà in un qualche modo. Poi ovviamente non tutti i personaggi sono buoni, almeno non in senso stretto, però c'è questa componente, e nello specifico il personaggio che citavi è questa ragazza che appare abbastanza giovane pure lei, che è incinta ed è di nuovo un simbolo molto molto forte, no? Cioè la ragazza incinta di fronte alla fine del mondo, cioè proprio un ossimoro quasi, e quindi anche solo immaginare come deve stare questa persona, e uno magari si aspetterebbe una depressione totale o delle crisi di pianto, una rabbia pure magari, no? Per l'ingiustizia che si trova a vivere, E invece proprio nel suo modo di stare, che va a mangiare nel suo ristorante preferito, incontra la curatrice del museo, che è un po' il suo opposto, è una che non ha mai avuto figli, sempre dedicata al mondo dell'arte, che è un po' il contrario, no, dei figli, cioè sono delle cose che vengono, le opere d'arte sono delle cose che vengono dal passato, che se ne stanno in un museo, che stanno lì per essere preservate, mentre una vita nuova è una vita in divenire. Per cui c'è questo confronto molto, molto forte tra loro due. La ragazza incinta porta la sua nuova amica, diremmo, appunto nel suo posto preferito, ed è una scena molto, molto toccante, quella scena lì di loro due che sono stese su questa collina, guardano il cielo, c'è questa luna che è sempre lì, e poi ognuna se ne andrà per la sua strada. Però quell'incontro lì, che pure non porterà da nessuna parte, no? Perché, cioè, almeno non voglio spoilerare come finisce il racconto, però non porterà da nessuna parte questo racconto, non ci sarà un seguito, il mondo sta per finire, e però non possiamo veramente dire che sia stato un incontro senza senso. Cioè, ci dà l'idea che possiamo trovare il senso anche in delle cose che a livello superficiale sembrano non avere alcun senso. Ed è molto toccante questo lato qui, perché in quell'incontro lì quei due personaggi appunto si mostrano per quello che sono, senza troppi giri di parole, senza convenevoli, non c'è più bisogno di tutta quella sovrastruttura lì. Per cui si mostrano, si parlano e in un qualche modo si toccano.
E, no, pensavo stamattina, poi forse te ne avevo anche mezzo già accennato, che stavo ragionando sulla, io non sono una grande conoscitrice della fantascienza, quindi parlo, diciamo, da per nulla esperta, però ragionavo sul fatto che appunto è sempre stato un mondo molto maschile la fantascienza, gli scrittori di fantascienza sono sempre stati maschi, autori, tranne appunto qualche sporadica e anche famosa autrice soprattutto di romanzi e di racconti, e però notavo che appunto ultimamente si è visto nel fumetto di donne, si è vista un bel po' di fantascienza. Mi viene da pensare banalmente a un fumetto che era uscito mi pare 2 anni fa, che è Il futuro non promette bene, di Eleanor Davis, sì, che non è propriamente fantascienza, nel senso che parla di un futuro che ormai è anche passato, però parlava di un futuro leggermente distopico. O anche l'anno scorso a Lucca il miglior fumetto è stato, se non sbaglio, Il grande vuoto, che anche quello è un fumetto di fantascienza, anche quello è un fumetto scritto da una donna. E così anche tu stesso hai pubblicato un fumetto che si chiama Baby Blue, sempre con Ad Editore, di Bim Erickson, che è un fumetto di fantascienza. E anche il tema della donna incinta mi ha fatto pensare, no, un po' anche, che ne so, al racconto dell'Ancella. Cioè c'è, come dire, c'è uno sguardo sulla fantascienza che è diverso, l'ho notato, è diverso rispetto a quel mondo fantascientifico che ci hanno descritto centinaia, non lo so, di autori maschi, e ci hanno raccontato un futuro distopico, un'idea di futuro e di mondo molto diversa da come invece ce lo stanno descrivendo queste donne, che parlano tanto appunto di figli, parlano tanto di situazioni femminili, del corpo femminile, di donne incinte, di partorire, che no, appunto non vengono toccate nei fumetti o nei libri di fantascienza, o non così tanto, scritti da uomini. E quindi, ecco, era semplicemente un mio pensiero, non ci sono domande in questo proloquio, però ecco, volevo sottolineare che sono contenta di leggere un libro di fantascienza, anche se questo è un libro di fantascienza molto intimista, però scritto da una donna. E invece a te volevo chiedere appunto di descriverci un pochino meglio l'aspetto di questo fumetto, perché tu mi hai parlato di colori chiari, qua c'è anche, sembra quasi un libro disegnato schizzato, cioè ci sono anche dei segni tipo che non ci dovrebbero essere, c'è delle cancellature, si vede uno stile molto diverso da quello a cui siamo abituati.
Sì, allora adesso non so se mi spingerei a dire segni che non ci dovrebbero essere, perché poi diventa come su Amadeus, che dici vabbè, quali sono, cioè un po' tutto ci deve essere. Però capisco cosa intendi.
Tipo delle cancellature, ma non forse mi sono espresso.
No, adesso stavo insomma, stavo scivolando in altri lidi. No, è sicuramente appunto, c'è una commissione molto interessante proprio nel modo in cui questo strumento si presenta, perché c'ha da un lato un tratto proprio di matita, molto abbastanza, non molto, ma abbastanza sporco, non di uno sporco aggressivo, non di uno sporco espressionista, di quello, cioè di macchie, di graffi, però sempre nella delicatezza di cui dicevamo prima, che permea questo libro. C'è proprio un tratto che è molto lontano dal tratto pulito, elegante, bello, tondo, senza spigoli, senza, appunto, senza sbavature, senza cancellature. È molto più, adesso non mi spingerei a dire schiacciato, però è proprio, si vede la naturalità e la materialità del gesto nel tratto di Lisa Blume, che poi tra l'altro è una caratteristica che si vede anche nel suo fumetto nuovo, che è uscito da relativamente poco in Belgio, sempre per l'Employé du Mois. Quindi c'ha da un lato questa matita molto sporca e dall'altro questi colori molto 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 tenui, abbastanza piatti, per cui sono campiture piatte, appena 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 sussurrate. Poi è veramente una palette meno che pastello, cioè proprio appena 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 accennata, e che balza un sacco, cioè sbalza un sacco sulle matite, tutto messo assieme con un diciamo un costume design, un character design, una scelta delle inquadrature che, appunto, come dicevi prima, è un fumetto molto molto intimista, molto intimo, che però si lascia andare a dei guizzi, diciamo, più tipici della fantascienza, no? Quindi sull'invenzione dei vestiti, che poi diventano anche degli elementi un po' di world building, un po' laterali, un po' sussurrati, però tutti i personaggi hanno gli occhiali e ipotizziamo che questi occhiali servono anche per far fronte al fatto che c'hai sto corpo celeste lì che ti sta venendo addosso e che sbarellerà tutta la luce, questa cosa. E per cui a un certo punto ci si accorge che quasi mai si vedono gli occhi dei personaggi. E quando questi personaggi mostrano i loro occhi diventa un momento molto 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 preciso, e parlano del colore dei loro occhi, che è un colore che c'è ma che di nuovo è molto sussurrato nella palette che Lisa Blume usa nel corso del libro. E per cui c'è tutta questa è un fumetto molto pacato per struttura, cioè c'ha questo tratto che è sporco ma non troppo, c'ha questi colori molto molto tenui, c'ha una struttura molto regolare con le vignette quadrate, quindi senza soluzioni mirabolanti, senza cose estreme, e che quindi dà l'idea di scorrere tranquillo, no? Cioè proprio cioè come se avesse un ritmo quasi da ruscello, come che pian pianino va l'acqua calma che va. E comunque con questi pochissimi elementi, ogni tanto ci sono delle tavole che esplodono, e ci sono queste splash page che di nuovo non sono mai bombastic, non sono mai delle cose da cardiopalma, e che però fanno proprio degli affondi emotivi, non c'è, cioè, proprio tirano giù, fanno pa! E cioè, sono queste scene a tutta pagina in cui c'è dei momenti di che ti salta un battito come nel vederle. Per cui e secondo me è un ottimo esempio di un fumetto che sarebbe tranquillamente potuto essere molto noioso. E questo è un altro aspetto che trovo interessante di questo titolo. Cioè, poteva essere molto noioso, perché uno lo vede, c'è una struttura molto base, tutto molto pulito, tutto molto tranquillo, e però non è noioso per niente.
È vero.
E quindi è un po' quella dimensione lì, che, cioè, è chiaramente un'autrice che, per quanto sia giovane, per quanto sia la sua prima opera lunga, chiaramente sa quello che sta facendo, perché scivolare nella noia in questo genere di fumetto qui è mega facile.
Matteo, io ti ringrazio tantissimo intanto per averci raccontato così bene, anche visivamente, come si presenta Prima dell'oblio, e prima di salutarti ti faccio la nostra solita domanda, ovvero di consigliarci un fumetto che hai letto ultimamente e che ti è piaciuto.
Allora, intanto, beh, grazie a te, grazie a voi per avermi invitato e ospitato. Allora, ci ho pensato un po' a quale fumetto consigliare e alla fine continuo a spiraleggiare attorno a Odio l'estate di Kalina Muova, che è uscito da relativamente poco, non pochissimo, per Rules, che è una storia molto bella, autobiografica almeno in parte, ma non occorre leggerla come un'autobiografia per apprezzarla, anche questo è parte del suo bello, dove c'è questo personaggio che d'estate deve fare i conti con una gamba rotta e con il fatto che sua madre è molto ammalata e non si vuole curare. Adesso non vi dico altro del libro. La cosa che a me è piaciuta moltissimo di questo libro è che poteva essere un libro solo molto personale di una persona che ti racconta i cazzi suoi, e invece secondo me riesce a dire qualcosa di molto universale.
Concordo, e anzi ti ringrazio tanto per questo consiglio. Ancora non l'abbiamo presentato a Tabula Rasa, dovremmo recuperarlo effettivamente, ma intanto ti ringraziamo nuovamente e grazie per accettare sempre i nostri inviti e
grazie a voi per farmeli.
Speriamo di risentirci presto.
Molto volentieri, grazie.
Ciao, ciao. Mille.
Ciao, buona serata.
Che spesso e volentieri ci viene a trovare qui sui microfoni di Tabula Rasa. Parliamo di Alessio Trabacchini, che per la Coconino fa l'editor e ha curato l'edizione italiana di questo libro molto molto interessante. Ce l'avevano già anticipato nella puntata dedicata al carcere di fine anno, tra le letture appunto sul carcere meritevoli, Perpendicolare al sole, Valentin Cunillier-Callet, spero che sia questa più o meno la pronuncia, un librone di oltre 400 pagine e appunto uscita da poco per Coconino al prezzo di 29 euro, un esordio davvero straordinario, vorrei usare questo termine. Ciao Alessio, prima di tutto buonasera.
Buonasera, salve a tutti e a tutti.
Allora, partiamo da questo primo aspetto, un'autrice del 1996, quindi giovanissima, che ha compiuto 28 anni quest'anno, che ci regala un esordio notevole, perché parliamo di oltre 400 pagine di un libro anche molto scritto, un tema anche molto serio e impegnativo, perché lei va a raccontare la sua, tra virgolette, esperienza, storia di corrispondenza con un detenuto nel braccio della morte in Florida, negli Stati Uniti.
Allora, sì, innanzitutto credo che può essere utile proprio raccontare la storia di come nasce questo libro straordinario, effettivamente straordinario, perché è oggettivamente fuori dall'ordinario. Un libro che ha un'autrice, Valentin Cunillier-Callet, ma in effetti è un libro scritto a quattro mani, anche se non al 50%, dai i due autori e protagonisti, perché in effetti all'interno di questo libro ci sono non solo le parole e i disegni di Valentin Cunillier-Callet, ma anche le parole e i disegni, alcune parole e alcuni disegni dell'altro protagonista della storia, del vero protagonista della storia, che è Rinaldo McGirt, condannato a morte nel braccio della morte in Florida. Perché il libro è firmato soltanto da Valentin Cunillier-Callet? Perché sia per la legge degli Stati Uniti, ma anche per quella francese, non è possibile per un detenuto trarre profitto da opere di sua creazione. E quindi
esatto, io su questo, scusami se ti interrompo, mi sono andato ad informare chiedendo sia in Francia che in, negli Stati Uniti come funziona. In effetti è così. In Francia mi dicono che si può anche aggirare la legge, ci sono dei modi per aggirarla, non è proprio scontatissimo. Negli Stati Uniti invece è un po' più complicata, soprattutto secondo dello stato dove si è in detenzione, e questo è un po' una regola negli Stati Uniti, essendo uno stato federale. Tanto per fare un po' di chiarezza, mentre in Italia sullo stesso tema non c'è una legislazione.
Sì, sì, c'è molta più, cioè ci sono i modi per aggirarla questa cosa. E questo libro in realtà nasce nel corso del tempo. Nel 2016 l'autrice Valentine ha 19 anni e incomincia a fare una corrispondenza con un detenuto in un braccio della morte. Proprio è una possibilità che viene data da un'associazione contro la pena di morte francese, che mette in contatto ragazzi in Francia con altri ragazzi o altre persone comunque che sono detenute condannate a morte. E lei incomincia a fare questa cosa, incomincia in un momento molto particolare, perché siamo in Francia nel 2016, dopo gli attentati del Bataclan, eccetera, in cui si ricomincia a parlare di pena di morte. La pena di morte in Francia non c'è, è stata abolita. Dopo questi fatti si ritorna a parlare di pena di morte e lei dice no, voglio fare qualcosa contro questa possibilità che adesso ancora si riaffaccia, voglio capire meglio che cos'è anche la pena di morte, e incomincia questa corrispondenza. Lei ha 19 anni, che è la stessa età in cui 4 anni prima il suo corrispondente è stato messo nel braccio della morte, perché Rinaldo McGirt, accusato di un omicidio che lui dice di non aver commesso, è lì già da un po' di anni, ma anche lui è un ragazzo molto giovane. Questa corrispondenza tra la nascita di un'amicizia fondamentalmente e anche di un riconoscersi in passioni comune, perché anche Rinaldo, come Valentin, disegna. Quindi loro non solo cominciano a scambiarsi delle lettere, ma anche dei disegni, e continuando a scrivere. Sì, dopo un po' nasce anche l'idea di farci un libro da questa cosa, di raccontare quella che è un po' la loro storia, è la storia di Rinaldo, ma anche la storia di una ragazza che scopre comunque l'ambiente carcerario, la pena di morte e questa condizione di vita assolutamente tragica e feroce e assurda, che è comunque la vita in una cella, diciamo in una cella in generale, e poi in una cella del braccio della morte in particolare. Attraverso la loro storia poi si raccontano tantissime altre cose, perché è veramente un libro ricchissimo, che va proprio dalla storia del sistema carcerario americano, alla storia del razzismo che nutre questo sistema carcerario, e a qualcosa che riguarda più in generale proprio la vita di reclusione, e a considerazioni invece che riguardano proprio l'essere umano. Io credo assolutamente in generale che in queste condizioni estreme però riesce a trovare delle risorse di vita, con di voglia di vita o di valore che si può dare alla vita, altrimenti che forse non emergerebbero, che non verrebbero fuori.
Sì, nel libro, come dicevi tu giustamente, appunto si parla di molte cose, tra e in primis di cosa vuol dire stare in un carcere, vivere in un carcere, e soprattutto poi come raccontavi, no, attraverso l'esperienza da militante di questa associazione di Valentin, si aprono tutta un'altra serie di riflessioni. Si parla di quello che è il razzismo sistematico negli Stati Uniti, e non a caso gli afroamericani che si trovano nel braccio della morte, così come la detenzione razziale negli Stati Uniti esiste ed è forte, e lei lo va anche a raccontare, no? Va anche a raccontare quelli che sono stati gli stereotipi e sono tuttora gli stereotipi razzisti negli Stati Uniti, e il tutto accompagnato con molto testo che scivola via in maniera brillante, e soprattutto con uno stile a livello di disegno misto, perché ci ho trovato diverse cose. Non sono un esperto di disegno, quindi lo chiedo a te, la rigiro a te questa domanda, perché c'è tanto anche a livello artistico dell'autrice all'interno di queste oltre 400 pagine.
C'è una continua ricerca proprio sullo stile e sulle tecniche. Lei utilizza moltissimo la matita, diciamo che è la sua tecnica base, però poi c'è l'incisione, c'è la linografia, c'è il collage, vari modi di usare l'inchiostro, il libro principalmente in bianco e nero ma con delle parti a colori, quindi continuamente sperimentare tecniche e modi e stili di disegno. Ma la cosa veramente forte, importante, è che questa ricerca non è una ricerca fine a se stessa sullo stile, come viene meglio questa cosa, ma è proprio perché una delle parti profonde del libro e che lo forma è il suo interrogarsi, di Valentin Cunide Callet, continuo su che cosa è giusto rappresentare e come. Cioè, ogni volta continua a chiedersi che cosa ha il diritto di rappresentare lei che è libera fuori della vita di una persona o delle varie persone che sono invece all'interno del carcere e ancora di più che sono state vittime di razzismo, eccetera. Quindi qual è il modo giusto per far vedere questa cosa? E questa cosa lei se la chiede, e la chiede a Rinaldo anche, e parlano di questo. Come vuoi essere rappresentato? Come ti rappresenti? Mandami dei disegni in cui tu ti disegni, voglio vedere come tu ti disegni, per capire come immaginarti e come è giusto che anch'io provi a disegnarti. E quindi tutta questa ricerca estetica ha una radice etica e politica, anche, diciamo, perché per ogni cosa questo autrice è veramente molto giovane, ma di una maturità straordinaria, veramente, ancora dico ancora quest'anno, da questo punto di vista, si interroga quasi su ogni mossa che fa per esprimersi, per esprimere, per raccontare questa storia.
Sì, appunto, come dicevi tu poco fa, tra l'altro lei passa da pagine classiche, no, del classico fumetto incasellato, a pagine senza nessuna casella, con disegni a tutta pagina, c'è un bianco e nero in un modo, in un bianco e nero in un altro, c'è a livello proprio stilistico, è anche molto bello da vedere, oltre che poi è interessante, come stavamo raccontando, e perché poi spesso e volentieri il fumetto in primis ha questa straordinaria capacità di riuscire a fondere la scrittura con il disegno, anche se poi alcuni autori, tra l'altro, che anche tra i vostri autori, no, pensavo a Daniel Close, che è uno che si annoia a scrivere e punta tutto sul disegno, mentre questa autrice qui invece fa un lavoro molto diverso, come hai spiegato poc'anzi, che non è assolutamente appunto regalato, ecco, usiamo questo termine molto romano.
Ecco, in realtà c'è un'altra cosa interessante sulle tecniche, proprio che oltre a questa ricerca, a questo domandarsi, appunto, no, etico e estetico insieme sulle cose, in realtà c'è anche tutto un aspetto che viene ben raccontato, che è il gioco di astuzia, è la gara di astuzia contro il carcere, che ha delle regole rigidissime e tanto rigide quanto assurdi in alcuni casi, su quello che ci si può mandare, su quello che si può mettere in una lettera, regole che riguardano le dimensioni, i tipi di carta, le cose che si possono rappresentare, gli oggetti che si possono far vedere o non far vedere e tutto quanto. E quindi certe volte sia Rinaldo che Valentin soprattutto devono inventarsi dei modi, magari facendo dei disegni a pezzi che poi possono essere rimontati, tagliare delle cose che possono poi essere, oppure eliminare delle parti per lasciarle immaginare, e quindi è tutto un continuamente anche inventare dei modi per fare in modo che questi disegni e queste parole superino la censura carceraria.
E quindi sì, tra l'altro nel libro ci sono strategica. Nel libro ci sono proprio le due pagine di scheda del perché può essere respinta la posta, e quindi ci sono tutte quante le caselle, da lettera contenente o che sembri contenere sostanze sconosciute o non identificabili, a biglietti della lotteria, a vaglia postale, a corrispondenza scritta in una lingua diversa da inglese o spagnolo. Ce ne sono alcune abbastanza singolari, mettiamola così, se poi ci può essere qualcosa che non sia singolare in questo caso. Però appunto, tra l'altro, viene anche spiegato molto bene, lei è anche molto minuzioso nello spiegare come funziona il sistema carcerario, in questo caso nello stato della Florida.
Sì, per non parlare delle regole assurde, perché non si possono mandare immagini razziste. Ok, no? Tu dici va bene, che questo è così, però tutte le immagini che riguardano il Black Power, per esempio, vengono catalogate come immagini razziste, perché ci sono dei neri, in qualche modo. No, si arriva veramente a dei livelli di assurdo con cui loro si confrontano, in qualche maniera riescono a superarli, però, cioè riescono veramente a parlarsi in maniera profonda, nonostante tutte le barriere che ci sono.
Allora, un'altra curiosità, il libro nasce da appunto da questa amicizia con questa con Rinaldo, detenuto appunto in Florida, ma leggevo che nasce anche da un precedente libro più piccolo, scritto come raccontavi tu a quattro mani con Rinaldo McGirt, che si chiama Il mondo in 5 metri quadrati, e poi lei appunto da quello che leggevo ha sviluppato il tutto con quest'altro, con Perpendicolare al Sole. Ci racconti meglio di più di quello che so io?
Allora, il libro è proprio un libro che praticamente nel momento in cui si sviluppa questa corrispondenza e lei sente il bisogno di raccontare questa cosa, nasce questo primo libro, che è un libro di parole comunque, quindi un libro di pensieri, delle lettere e testimonianze, che proprio rispondeva anche all'urgenza proprio di dare testimonianza di quello che stavano facendo, di quello che stava succedendo, di quello che stavano vivendo. È un piccolo libro, è soltanto in francese questo qua, però che costituisce effettivamente la base proprio per Perpendicolare al Sole. In realtà è un libro, assolutamente, per chi legge il francese è super consigliato, molto bello, ma dico che è la base perché proprio fin da subito Valentin si rende conto di come un libro come Perpendicolare al Sole, così complesso e fatto di così tanti dati interrogativi sul rappresentabile, non poteva essere improvvisato, gli avrebbe chiesto diversi anni. E quindi c'è questo passaggio intermedio di raccontare subito la storia e su questo racconto poi iniziare a lavorare questo libro, che invece è Perpendicolare al Sole, che è fatto di immagini e di parole e che veramente è una cosa da una parte di selezione rigorosa e che procede per veramente per strati, per livelli sovrapposti che si intersecano l'uno con l'altro, che vanno dal molto personale, dal molto intimo al molto privato, alla riflessione storica, etica e politica sul carcere e sulla pena di morte. Quindi per me, anche da di fare proprio il libro prima, è proprio un'altra ulteriore conferma di quanto questa autrice sia consapevole poi già pienamente del suo lavoro e anche della delicatezza e dell'importanza di quello che va a trattare con questo suo primo grande libro.
Il libro che tra l'altro in Francia ha vinto diversi premi, non lo conoscevo, c'è proprio un premio che si chiama Artemisia dedicato al fumetto scritto da autrici donne.
Sì, ha vinto diversi premi, se ne è parlato moltissimo. È un'opera prima che comunque c'è molto, e ora è stato tradotto in Italia, ma è stato tradotto anche in Spagna, dove stiano arrivando anche altre edizioni comunque.
Allora, sempre riguardo l'autrice, nel senso che, come dicevamo, raccontavamo prima, è del 1996, quindi parliamo di una autrice molto, molto giovane, che ha la sua prima esperienza nel mondo dell'autoriale del fumetto. Io onestamente di esordi così me ne vengono in mente pochi. A te quale viene in mente un esordio così fulminante di un'autrice giovane?
Ma guarda, è difficile da dire, perché anche a me me ne vengono in mente pochi, nel senso che no, in realtà siamo in un momento storico in cui gli autori arrivano così preparati all'esordio certe volte, che ho visto un sacco di belli esordi comunque come inizi di storia eccetera. Sinceramente con questo tipo di esordio, dove c'è così tanto studio, così tanta consapevolezza, così tanta sicurezza proprio per padroneggiare la cosa più difficile che si possa fare, in questo momento non saprei che altro dirti, proprio perché fare un lavoro è così compiuto e guarda, ci metto anche l'esperienza personale, nel senso, no, perché il libro tutti lo possono leggere, tutti secondo me dovrebbero almeno leggerlo e guardarlo, però conoscendo poi Valentin di persona, è venuta per più libri e verrà ancora in Italia a Ravenna questo giugno, farà anche una mostra, e conoscendo lei, sentendola parlare, anche proprio il livello veramente di consapevolezza, di autocoscienza autoriale, sia teorica che politica, proprio così, è una cosa che ci ha lasciato comunque molto colpiti, insomma, ci ha veramente colpito. E quindi mi aspetto altre grandi cose, insomma, anche se mi rendo conto che dopo un libro di questo tipo è giusto prendersi anche un po' di pausa, insomma, ecco, per riflettere e per ricominciare.
Sì, soprattutto perché... Vai, scusa.
No, guarda, è una cosa che a cui non si è parlato perché non è ancora annunciato, quindi forse non dovrei neanche dirlo, però confermo questa cosa che ho detto, che Valentin Pioniere-Callet verrà in Italia per una mostra al Popolino Fest di Ravenna a giugno.
Perfetto, ce lo segniamo, poi magari ce lo ricorderete quando arriveremo nei pressi tra fine maggio e giugno, appunto nei pressi, perché ci sembra molto interessante e magari a chi ci ascolta viene anche più voglia di, o magari perché si trova nei pressi di Ravenna, di andare a vedere la mostra. Altre curiosità sull'autrice che noi non abbiamo raccolto, non abbiamo trovato, perché non c'è molto neanche in lingua francese, al di là di recensioni e interviste.
No, ma lei ha fatto in realtà questo corso di fumetto, lei di mestiere fa l'illustratrice, ha fatto ancora pochissime cose in realtà, perché comunque questo qui, il lavoro comunque su Perpendicolare al Sole l'ha assorbita per 3 anni comunque, quindi non c'è stato nemmeno molto altro da fare. Posso dirti che vive in Texas in questo momento, quindi era un po' in Francia, ma si è sposata con un americano e vive in Texas, e quindi non... vive un po' tra Parigi e gli Stati Uniti in questo momento. E, no, una cosa che vorrei dire, in realtà, perché forse non tutti ci fanno subito caso, eccetera, è che lei ha messo alla fine del libro l'indirizzo a cui tutti, chi vuole, può scrivere a Rinaldo. Quindi se qualcuno vuole mandare delle lettere... seguendo tutte le regole folli del calcio, vuole mandare delle lettere a Rinaldo Meghirt, c'è l'indirizzo alla fine del volume.
Eh sì, perché tra l'altro appunto la storia di questo detenuto non si è conclusa, per fortuna, perché altrimenti sarebbe conclusa soltanto che in un modo, lui è ancora in lotta per farsi togliere per uscire dal regime di pena di morte, tra l'altro lui lo racconta nel libro, è la sua lotta, non saprebbe fare diversamente, anzi a volte si sorprende che intorno a lui altri detenuti nel braccio della morte abbiano in qualche modo smesso di cercare di lottare. Ma queste sono tutte considerazioni che troverete all'interno del libro. Io non voglio raccontare molto del libro in sé, perché c'è molto e quindi mi sembrerebbe quasi di fare difetto a qualcosa rispetto ad altre, però è un libro che consigliamo, l'abbiamo già consigliato appunto nella puntata sulle letture dedicate al carcere, nella puntata di fine anno di 3 o 4 mesi fa, quando era, e quindi torniamo invece con un po' più, in maniera un po' più dettagliata. Andando a concludere, Alessio, quindi ed è quella domanda che facciamo a tutti i nostri e le nostre ospiti, abbiamo parlato di Perpendicolare al Sole, appunto, che avete pubblicato voi come Cocorino, ma a questo punto la domanda che facciamo a tutti e a tutti è: un libro che hai letto ultimamente, non per forza un fumetto, che consiglieresti a chi ci ascolta?
Ah, cavolo, allora, ma guarda, visto che in questo momento sto leggendo anche un po' di altre cose, magari non dirò un fumetto.
Esatto.
Tanto provo a consigliarvi di un'altra cosa che è magari un po' insolita, e magari così tipo, in realtà partecipo a un gruppo di lettura, di letteratura dell'Est Europa, che si chiama Est. E un libro che ho letto di recente si chiama Circo Bulgaria, è un autore che è appunto, come immaginate, un bulgaro, si chiama Enef, sono dei racconti molto brevi, sono racconti, alcuni brevi, alcuni un po' più lunghi, cominciano realistici e diventano assolutamente visionari, oppure al contrario, cominciano visionari e tornano a essere molto realistici. E per chi vuole conoscere uno dei paesi che sono tutto sommato non così lontani da noi, ma che conosciamo pochissimo, come la Bulgaria, è un libro che consiglio, è assolutamente interessante. Non è un libro, appunto, non sono le immagini, un libro senza parole, è un libro di racconti, ma è super visivo, è molto visivo, e quindi mi fa piacere consigliarvelo. Enef, Circo Bulgaria, Bottega Errante è l'editore.
Invece noi abbiamo parlato di Perpendicolare al Sole, Valentini, Chiunilli e Callè, 431 pagine, il prezzo è 21 euro, è un libro che merita, di cui vi consigliamo vivamente la lettura, fate un po' voi, però veramente sono letture tra l'altro anche molto utili e che ci piace consigliare. Grazie Alessio, di nuovo come al solito sempre
grazie
molto
a voi, gentile. Grazie.
Ciao.
Ciao, grazie a te, ciao ciao. Ciao.
Sulle note dei Nuguinea, Nugenea, poi cambio nome, cambio tutto, ma non cambio musica, abbiamo accompagnato la puntata con lo stesso gruppo. Non era mai successo, ma ogni tanto succede, tipo stasera.
Molto bello, tipo colonna sonora.
Esatto, della nostra vita. E dopo queste parole significative direi che lascio la parola all'altra voce che sicuramente ha più senno in zucca, o in sale in zucca si dice, come diceva mia nonna. Questa comunque ovviamente sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa, la trasmissione del giovedì dalle 8, dalle 20 alle 21.30. Oggi abbiamo parlato di fumetti, ma nello specifico di
I misteri dell'oceano intergalattico di Francesca Germandi, pubblicato da Eris, 352 pagine, 22 euro. Prima dell'oblio di Lisa Blumen, pubblicato da Ad Editore, 248 pagine a colori, 25 euro. E in conclusione abbiamo ascoltato l'intervista per parlare di Perpendicolare al Sole di Valentine Chiunile Callè, pubblicato da Coconino, 440 pagine, 29 euro.
Noi ci riascoltiamo, ci risentiamo giovedì prossimo. Vi ricordiamo che, come abbiamo fatto in apertura di puntata, che è attivo il radioabbonamento, quindi la possibilità che gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno di sostenere questa radio, che è una radio libera, da sponsor. E da sponsor, fantastico questa definizione.
Hai fatto uno sponsor,
sì, scusate,
della radio
sera
libera.
È così, è importante che io chiuda, quindi vi lascio con il massimo volume e buona serata, alla prossima.
Ciao.